Parliamo di Ucraina a seguito delle parole del presidente ucraino Zelensky, che ha detto: l'Ucraina non ha la forza per riconquistare Crimea e Donbass, territori controllati dai russi, e possiamo affidarci solo alla pressione diplomatica. Queste parole del presidente ucraino sono arrivate in una intervista ieri al quotidiano francese e segnano un momento di svolta per il conflitto russo-ucraino, arenato da quasi 3 anni in una guerra di trincea con conquiste sia da una parte che dall'altra di piccoli pezzi di territorio e conseguenti ritirate. Con noi per parlarne dovrebbe esserci arrivato in studio il giornalista freelance Francesco Brusa, collaboratore di Osservatorio Balcani Caucaso. Francesco, intanto un saluto a te.
Sì, buongiorno, grazie per l'invito.
Allora, intanto ti chiedo cosa significano queste parole di Zelensky ora e se il presidente ucraino sembra aprire a un negoziato.
Sicuramente le dichiarazioni hanno fatto parecchio scalpore, stanno facendo parecchio scalpore, ma a mio modo di vedere vanno anche un filo relativizzate, nel senso che si tratta dal punto di vista discorsivo di una delle maggiori aperture apparentemente da parte di Zelensky a un eventuale negoziato, ma sono anche in linea con un cambio di retorica, direi anche più concretamente di intenzioni da parte della dirigenza ucraina che si è verificato negli ultimi mesi. Già in passato ci sono state aperture, soprattutto rispetto alla Crimea, in cui già Zelensky aveva dichiarato che non era possibile da riconquistare con mezzi militari, e così in generale non è la prima volta che il presidente ucraino rilascia dichiarazioni di questo tenore. Sicuramente il fatto che arrivino ora è il prodotto forse di un insieme di fattori. Da una parte la presa di coscienza che effettivamente le forze militari e le difficoltà che serpeggiano all'interno dell'esercito ucraino sono tali per cui è veramente difficile sostenere anche retoricamente la possibilità di uno sfondamento delle linee nemiche, di un reintegro attraverso la forza dei territori occupati. Quindi si tratta da una parte di una presa d'atto della realtà, dall'altra penso anche di un'apertura fatta verso il pubblico interno, in cui effettivamente le difficoltà non mancano, sia per le difficoltà della mobilitazione, quindi tante persone che fuggono la leva, così anche un calo di consensi rispetto alla figura di Zelensky, e in generale all'interno della società ucraina un consenso che sta andando sempre per la maggiore, affinché appunto si provi a cercare una soluzione al conflitto, alla guerra che non passi solo attraverso la forza militare, ma che implichi in qualche modo una sorta di negoziato, quantomeno forse la ricerca di un cessate il fuoco per far respirare l'esercito, che appunto si trova anche stremato dalla mancanza di rotazione, dalla scarsità di mezzi. Dall'altra parte credo anche serva un pochino a un pubblico esterno, e quindi sia in qualche modo un invito agli alleati, e forse anche in previsione soprattutto all'alleato statunitense, che sta passando da un cambio di dirigenza molto importante, a implicarsi maggiormente nel provare a trovare una soluzione, o comunque a mettere in campo maggiore assistenza, anche in cambio di una maggiore malleabilità da parte dell'Ucraina rispetto a possibili soluzioni future.
Ecco, come dicevi, immaginando una prospettiva di negoziati e di soluzioni per questi territori, in cambio della perdita di queste regioni, ci sono secondo te possibili garanzie di sicurezza perché questi futuri confini restino stabili in qualche modo?
Ci sono sulla carta sicuramente, ma ecco, sono anche in questo momento, va detto, molto molto aleatori. Intanto, quando si fanno questo tipo di discussioni, si tende sempre ad omettere comunque il fatto che nessuno al momento conosce le reali intenzioni della dirigenza russa, che comunque, a mio modo di vedere, resta il maggiore fattore, no? Che spinge in un senso o nell'altro, cioè spinge verso la prosecuzione risoluzione del conflitto. Quello che mi viene da dire è che purtroppo delle garanzie, appunto, ipotetiche ci possono essere in un contesto in cui però i due contendenti, quindi Russia e Ucraina, sono verosimilmente, comprensibilmente a un livello di fiducia reciproca pari allo zero, ogni possibile garanzia immaginata implica anche un maggiore rischio che deve prendersi la componente alleata dell'Ucraina, quindi che potrebbe essere diciamo una singola una coalizione fatta da singoli paesi interni all'area NATO o alla NATO tutta o agli Stati Uniti. Quindi, come dicevo, c'è allora innanzitutto un po' di garanzia rispetto al fatto che in questi 3 anni di guerra le capacità militari russe sono andate scemando, nel senso che appunto c'è stato un livello di distruzione tale rispetto a mezzi e uomini che sicuramente sono inferiori rispetto all'inizio della guerra. Questo è un primo punto chiaramente insufficiente, ma è già qualcosa che può costituire una piccola garanzia. Dall'altra parte molto si discute anche di un possibile ingresso dell'Ucraina nella NATO immediato, diciamo, in cambio della cessione di territori, anche se, guardando come sono andati un po' i summit NATO e qual è stato il comportamento dell'alleanza euroatlantica, appare molto inverosimile nel breve periodo. Oltretutto, bisognerebbe vedere anche cosa significa l'ingresso della NATO, perché se rimane qualcosa di puramente nominale, è chiaro che è già un deterrente, ma forse non è sufficiente. Altre soluzioni potrebbero contemplare lo schieramento di truppe alleate come forza di peacekeeping. Diciamo che per riassumere ogni possibile soluzione, che è tutta da inventare e che a mio modo di vedere implica sicuramente un maggiore impegno e una maggiore assunzione di rischio da parte degli alleati di Kiev, sarà basata per buona parte sulla deterrenza, quindi è chiaro che non sarà una pace di risoluzione politica delle cause profonde del conflitto, ma sarà appunto un cessate in fuoco, un congelamento del conflitto che rischia in qualche modo anche di assomigliare sempre più a un Minsk 3 o comunque a un congelamento simile a quello che è stata la prima fase dell'invasione russa col conflitto del Donbass, che in un certo senso ha tenuto, era anche un altro tipo. Non si è risolta con effettivamente una pace, no? Si è risolta con una seconda fase dell'invasione. Quindi delle possibilità sulla carta ci sono rispetto alla loro efficacia concreta, rimangono molti dubbi e le variabili sono sicuramente infinite. Chiudo anche mettendo giusto anche un altro elemento: oltre a queste garanzie, bisogna poi vedere che cosa potrebbe succedere anche a livello di composizione e scomposizione sociale in Ucraina. È chiaro che un congelamento del conflitto senza palingenesi, insomma, senza risoluzione definitiva, potrebbe anche dare adito a maggiori tensioni dentro la società e forse anche a un maggiore peso di quella parte, chiamiamola più revanchista o più ultranazionalista, che non vedrebbe di buon occhio la cessione di territori. Questa è chiaramente un'eventualità, un rischio che cova sotto la cenere in un contesto del genere.
Certo, io in ultimo, Francesco, ti chiedo un commento finale, più che diciamo di analisi di cronaca. Dal punto di vista militare, l'Ucraina ha ammesso di non avere la forza e i numeri per fronteggiare in questa ultima fase la Russia, ma nel contempo sempre la Russia è affaticata essa stessa e morsa dalla crisi economica, anche come ci dicevi. A cosa sono serviti secondo te questi quasi 3 anni di guerra, visto l'inizio del febbraio 2022, e chi, se c'è, ne potrebbe uscire prossimamente vincitrice?
Domanda molto complessa perché parte dal sapere che cosa significhi vincere una guerra, no? Che è una discussione politica filosofica importante. Sicuramente è, come hai detto in apertura, una guerra di attrito che tende a consumare le risorse dell'avversario e mi viene da dire proprio questa dinamica l'ha sempre più trasformata in una guerra dove il vero fronte non è quello contro il nemico, ma è quello interno, no? Entrambi gli attori del conflitto Russia-Ucraina stanno soprattutto lottando per rimanere in piedi, quindi ci sono importanti segnali di cedimento sia da parte ucraina sia da parte russa, quindi proprio un po' come una guerra che va sempre più verso l'interno. Dipende poi dalle premesse. Per me la premessa è chiara: all'Ucraina questi 3 anni ha avuto molte poche altre opzioni rispetto a quella di provare a resistere militarmente dal mio punto di vista, e quindi al netto delle considerazioni ideologiche che uno può voler fare sul contesto, però è una guerra di difesa. Per quanto riguarda la Russia, c'è chi ne vede la Russia che potrebbe uscire indebolita o che comunque ha dimostrato di non riuscire a mettere in campo una conquista facile e veloce dell'Ucraina. Io credo invece, sono molto più netto in questo senso, penso che se la guerra dovesse finire in questo momento con un congelamento del fronte, la Russia ne uscirebbe sicuramente vincitrice da un punto di vista che comunque militare, anche perché avrebbe occupato diversi territori in cui sta portando avanti anche politiche di russificazione, ma anche di diciamo colonizzazione economico-sociale e anche direi politicamente, nel senso che se andiamo a leggere gli sviluppi politici degli ultimi anni, vediamo che Putin è riuscito a dare concretezza a quello che è il suo disegno espansionistico, che corrisponde anche un po' all'ideologia del Ruski Mir, e quindi ha dimostrato di saperlo e di poterlo portare avanti. Questo crea, direi, una crescita di popolarità all'interno di quelle componenti sociali, anche al di fuori della Russia, che in qualche modo si riconoscono, seppure non al 100%, ma in maniera intuitiva in questa, concezione della politica come logica di forza e che probabilmente andrà anche ad aumentare un pochino la popolarità della Russia, ma d'altronde io credo che lo vediamo anche nelle recenti sfaccettature delle elezioni dell'ultimo anno europee, in cui un po' come minaccia, un po' come ritorno di popolarità, l'opzione chiamata con molte semplificazioni filorussa, ma diciamo non propriamente occidentale, in tanti paesi dell'est è andata crescendo presso la società. Detto questo, ripeto, la domanda è complessa, non ci possono essere, non abbiamo la palla di cristallo. Detto questo, poi ogni guerra, che rimane sempre, no, un fatto sociale totale, ha anche poi le proprie eterogenesi dei fini, nel senso che non possiamo sapere quanto poi diventerà socialmente e politicamente costoso per la Russia mantenere i territori occupati, né se quelle tensioni che a mio modo di vedere ci sono e serpeggiano dentro la società russa, anche rispetto poi alle minoranze, no? Un po' spremute dallo sforzo militare, e che il proseguimento della guerra tiene, a mio modo di vedere, compressate, quindi non lascia spazio affinché queste escano. Potrebbe anche essere che in caso di un congelamento del conflitto queste contraddizioni tornino a manifestarsi cioè arrivino a manifestarsi con più forza e con più possibilità di incidere proprio dentro la società e quindi mettere maggiormente a repentaglio il governo di Putin. Però queste chiaramente sono supposizioni, ma che penso sia bene, ecco, mantenere nell'orizzonte di possibilità quando si prova a interpretare una situazione che è estremamente fluida, e chiudo anche ricordando che è estremamente fluida e che sempre più non riguarda solo il quadrante Russia-Ucraina, ma proprio riguarda un pochino il ruolo della Russia e in subordine dell'Ucraina all'interno di equilibri globali che vanno modificandosi ora per ora. Quindi sto pensando chiaramente alla Siria, anche quello è una svolta di fatto, un pochino una svolta nel conflitto di cui non è ancora chiaro capire a vantaggio di chi potrebbe andare, ma ecco, sono altri cigni neri che potrebbero esserci all'orizzonte, che potrebbero lasciare semi destinati a cambiare la direzione del tutto.
Ringraziamo per essere stato con noi il giornalista freelance e collaboratore di Osservatorio Balcani Caucaso Francesco Brusa. Un saluto dalla redazione.
Grazie, grazie a voi, buona giornata.